fare così. Vero? Ok. Sono pronta. Così? Così. Non sono capace. Vado? Vado. Ok. Allora, ciao a tutte. A chi non ci conosciamo, grazie di essere arrivate, e chi ci conosciamo, grazie di essere tornate. Noi siamo qui oggi all'interno di questo progetto che si chiama She Means Business, che è un progetto voluto da Facebook in collaborazione, con la Fondazione Mondo Digitale, per promuovere l'imprenditoria femminile, la testa, devo girarmi come Robocop, così, un po', vado, e per promuovere l'imprenditoria femminile, e grazie anche a un uso consapevole e anche aziendale delle proprie imprese, delle proprie attività. Quindi per le prossime 2 ore scarse capiremo un po' come funziona Facebook e cosa farci. Allora, ecco, questa sono io. In realtà cercavo un primo piano migliore, però di fatto quella è la mia posizione classica. Io sto sempre così perché mi occupo da 20 anni di comunicazione aziendale, e negli ultimi 16 di questi 20 per un'agenzia di pubbliche relazioni internazionali, e ho gestito quello che si chiama content management, la gestione del contenuto. Voi lo sapete, ma vi tocca, non è cambiato nulla da poco. Però insomma, e quindi io gestisco, scrivo, penso, progetto i contenuti per far parlare le aziende. E quindi, arriviamo a Facebook. Le mie amiche sanno che io dico sempre che Facebook non è solo lo strumento per ritrovare gli amici delle medie e fare queste pizzate dove siamo tutti cambiati, ingrassati, e che ci siamo un po' pelati, insomma. Ma Facebook è molto di più di questo. Facebook è uno strumento che ci consente di arrivare dove il nostro pubblico è, perché oltre a oltre ad esserci 2 miliardi di persone che si cercano per queste famose pizzate, ci sono 1,6 miliardi di persone che si connettono ai servizi di una piccola impresa. Se considerate la mole di persone che possono essere interessate alla vostra attività, sembra quasi impensabile non esserci, no? Su questo strumento, su questo canale. Il 44% degli utenti di Facebook, che sono un po' più di 2 miliardi al mondo, quindi il 44% è un numero davvero considerevole, scopre nuovi prodotti e servizi con Facebook. E ogni mese si scambiano messaggi tra persone e aziende 2 miliardi di persone. Quindi quando uno pensa, ma su Facebook ci sono solo le pizze? No, c'è molto molto di più. Quindi oggi che cosa facciamo? Oggi entriamo un po' dentro a questo strumento, cerchiamo di capire come sfruttarlo, cerchiamo di capire come fare di questo strumento un nostro biglietto da visita digitale molto esteso, per raccontare quello che siamo, i nostri servizi, i nostri prodotti o la nostra azienda. Quanti di voi hanno una pagina aziendale? Se ok. Qui un profilo personale? Ok. Bene, quindi allora iniziamo a capire, andrò molto veloce su questa parte perché immagino che sia abbastanza nota, però la differenza fondamentale tra un profilo dove troviamo Ryan e una pagina dove troviamo Just Boutique è la funzionalità che noi possiamo avere con queste due modalità. Nel nostro profilo, quello è un nostro profilo relazionale dove raccontiamo le nostre cose, il cane, le feste, le pizze, ma se vogliamo avere delle funzionalità in più della pagina di Facebook, dobbiamo approdare su una pagina aziendale, perché all'interno della pagina abbiamo la possibilità di profilare il nostro pubblico, di fare delle attività di promozione, di andare a vedere anche dietro le quinte di Facebook e vedere gli insights, che sono questi meravigliosi numerelli e informazioni che ci fanno capire come il nostro pubblico ci sta seguendo, no? E come cosa possiamo fare di più e meglio per far attirare. Ciao, Vieni avanti. Ah, è inutile che fai dietro, tanto qua. Ben arrivata. Quindi, se abbiamo un'azienda e vogliamo utilizzare questo strumento in un'ottica di promozione di identità aziendale, andiamo sulla pagina. Come fare? Molto semplice, vado veloce, sarò il click più veloce della storia. Ok, per creare la pagina aziendale si fa così, eccolo là. Bisogna avere un profilo, non si può creare una pagina dal nulla, c'è bisogno di un profilo vero, neanche inventato, perché c'è bisogno che dietro ci sia una persona con dei contenuti che voglia aprire una pagina. Nella parte in alto, se ricordo bene, c'è un triangolino rovesciato, si clicca là sopra, c'è scritto crea pagina e dobbiamo seguire il template. Nome della pagina, categoria, ovviamente siamo aderenti a chi siamo, cioè la nostra identità digitale è uguale a quella reale. Se io ho un'azienda che si chiama Mimì e Cocò, non la potrò chiamare Pinco e Pallo, mi devo far trovare esattamente come mi verrebbero a trovare al negozio sotto casa, no? Scegliamo bene la categoria perché è lì che noi andremo a pescare il nostro pubblico. E ovviamente ci sono tutte queste informazioni, più sono dettagliate, più sarà facile per chi è interessato a noi, ma chi ci vuole venire a trovare, a venirci a conoscere. Quindi siamo dettagliati, non pensiamo di dover nasconderci, se vogliamo stare su un mezzo del genere dobbiamo farlo apertamente, come siamo. Vado veloce, questo andiamo avanti. Ovviamente la parte iconografica, quindi la schermata iniziale, quello dove noi dovremmo mettere la nostra foto profilo e l'immagine di copertina, deve essere aderente ai servizi che proponiamo. Se ho un negozio di pesci non ci metterò cani, che metafore molto azzardate che faccio, però per capire, insomma, dobbiamo essere molto coerenti, no? Quindi per esempio il nostro Jasper Boutique utilizzerà nell'immaginetta piccolina che poi verrà sempre vicino ai post della nostra pagina il logo, no? Che lo renderà riconoscibile sempre ai suoi lettori. Quindi facciamo questa cosa velocissima, eccoci qua. L'immagine è una boutique, quindi ovviamente mette in vetrina e mette nella copertina quello che è in vetrina. Voi dovete pensare proprio come se foste in mezzo a una strada, no? Io la chiamo sempre la piazza digitale, si sono moltiplicati i nostri ambiti di prossimità, no? Prima noi vivevamo nell'ambito del quartiere, del posto dove lavoravamo, le nostre esperienze sensoriali erano relative solo ai posti che frequentavamo. Adesso si è ampliato il nostro mondo. Ciao, ben arrivati. Avanti. Lo so. Ah, va bene. E quindi dicevo, qui è come se noi andassimo per le strade della nostra piazza e quindi troviamo i negozi che troveremmo in mezzo alla via sotto casa. Quindi questa mossa ardita, ecco la copertina, andiamo avanti. Ovviamente non ve lo dico nemmeno, se su questa parte noi non avessimo nulla, sarebbe molto meno appetibile per chi capita in pagina. Ciao, ben arrivate. Ciao, venite avanti. Quindi è evidente che dovrete tener conto e metter cura nell'impostazione della vostra pagina. Siamo agli inizi, quindi non ti preoccupare, non ci siamo persi. No, la rivelazione di Fatima ancora non l'ho fatta. Stavamo qui appunto alla come si mette su, come si apre una pagina aziendale. Avete un profilo aziendale per caso voi? Un profilo personale su Facebook? Ok, si fa partendo da un profilo, si clicca crea pagina in una delle opzioni in alto e si segue il template. Qui stavo dicendo soltanto che è importante che quello che voi volete proporre sia esattamente coerente con quello che metterete nella vostra pagina. Allora, ovviamente voi siete il vostro negozio e lì dovrete mettere tutte le informazioni utili in modo che chi è interessato ai vostri servizi vi trovi. Immaginate, come dicevo prima, alle vostre colleghe e ai colleghi anche maschi, che è necessario immaginarvi come in un ambiente reale. Facebook è il posto dove voi potete promuovere le vostre attività a una platea molto più vasta. Uno dei dati che stavo dicendo prima è che 1,6 miliardi di persone, di utenti Facebook, sono in contatto con piccole e medie imprese sul canale. Quindi è un'opportunità quasi da, come dire, non si può dire di no, bisogna starci. E ovviamente ci sono dei modelli nei template che troverete che sono fatti apposta a seconda della categoria delle attività che voi avete, un ristorante, un negozio, un'agenzia di servizi. Se andate lì e scartabellate un po', troverete sicuramente quello che si avvicina di più alle vostre esigenze. E ecco questo che vi dicevo prima. Questi, quando montate una pagina, ci sono anche dei pulsanti aggiuntivi, che adesso qui magari lo vedete poco, però sono specifici per la tipologia di attività che avete. Per esempio, una boutique ti mette subito il pulsantino acquista ora, un altro che è una spa, per esempio, ti dice prenota subito il tuo servizio, e questo lo tengo in vita, giuro. E quest'altro, per esempio, che è un ristorante, ti dice subito puoi ordinare adesso, no? Inizia ad ordinare quello che vuoi mangiare. Queste funzionalità sono adattabili al vostro servizio, utilizzatele perché sono utili per voi, no? Sono opportunità in più che il sistema vi dà per profilare meglio e avvicinarvi di più ai vostri clienti. Vado avanti? Ok. Allora, anche qui io adesso, magari sono tutte cose che conoscete, la pagina ha delle figure per la gestione, chi può fare di tutto, il proprietario della pagina è l'amministratore, può cambiare l'editing. Ciao, è stato bello, breve ma intenso. Dice, che sta a fa qua? Vabbè, è stato bello. E quindi... l'amministratore può fare tutto, può smontare la pagina, può cambiare l'editing, qualsiasi cosa. A scendere ci sono dei profili che vi aiuteranno nella gestione, ma che hanno meno capacità di modificarla, insomma. L'editor è quello che può solo scrivere, il moderatore è quello che può entrare nei commenti, perché ovviamente ci sarà anche un dialogo con i vostri clienti e che va seguito con molta attenzione, ma lo vedremo anche dopo. Quando si entra in una piazza ci si mette a parlare, si entra in una relazione, se no non lo si fa, nessuno ci obbliga, è un'opportunità grande, ma quando entri in relazione con qualcuno è bene quella relazione viverla, no? L'inserzionista è quello che segue le campagne a TV, l'analista è quello che entrerà solo negli insight per analizzare l'andamento della pagina e così via. Diciamo che chi la fa è l'amministratore, e quindi voi tutti sarete amministratori, immagino, delle vostre pagine, poi chi vi aiuta sceglierete voi che apertura alla pagina gli darete. Allora, vediamo qua. Ok, ovviamente la prima rete di persone che può essere interessata alla nostra pagina e che noi coinvolgeremo op torto collo e tramite minaccia sono gli amici. Una volta che hai montato il profilo c'è proprio l'opzione invita gli amici, guardate qua. Eccola, e eccola qua, invita i tuoi amici e ti appare tutto l'elenco dei tuoi contatti sul tuo profilo personale e puoi invitare quelli che pensi siano interessati a quello che stai promuovendo. E qui ovviamente, qui ci sono poi, che cosa succede? Io gestisco diverse pagine per i miei clienti e nelle notifiche mi arriva spesso l'analisi dei post, o mi dicono guarda, voi lo vedete, no? Questo sta andando molto bene, ci potresti fare qualcosa, qui è meglio magari che tu facessi questo o quell'altro. Diciamo che interagisce con voi, vi dice che cosa sta andando bene e che cosa potreste fare per farlo meglio. Allora, quindi che cosa succede? Noi abbiamo aperto la nostra pagina, lo strumento ce l'abbiamo. La cosa fondamentale però, una volta che si ha una macchina, è saperla guidare bene, perché altrimenti è come, non so, avere una bella Chevrolet, non so, e poi invece andare con il Caleste, no? E qual è la cosa che rende distintivo il nostro strumento? La capacità di creare dei contenuti distintivi. Tutte le... vi faccio un breve cappello. Viviamo in un'epoca in cui le caratteristiche funzionali dei prodotti e dei servizi non distinguono più un'azienda dall'altra. Tutto quello che noi consumiamo ormai è offerto da diverse aziende con prodotti quasi del tutto sovrapponibili o servizi molto simili tra di loro. Che cos'è che in questa era narrativa, così si dice, le differenzia? È il capitale narrativo che ognuno di questi prodotti, servizi, oggetti che noi acquistiamo porta con sé, no? Se voi pensate alle vostre esperienze di acquisto, pensate all'acquisto di un paio di scarpe da ginnastica, sfido chiunque a dirmi perché hanno l'ammortizzatore più elastico o hanno delle performance su pista migliori. Credo che non lo facciate, no? Così come non lo faccio io. Ma mi ricordo molto meglio, per esempio, la campagna di Nike sull'empowerment femminile. L'ultima campagna con, non so se l'avete vista, sta girando adesso, no? Con tutte le campionesse di sport non convenzionali che hanno inseguito il loro sogno nonostante tutti dicessero loro sei una femmina, non lo puoi fare. Io di fronte a uno scaffale di scarpe da ginnastica, quelle scarpe lì mi risuonano qualcosa. Succede questo adesso, gli oggetti ci parlano attraverso valori, attraverso un'identità che non è più legata alla funzione per cui sono nati, no? E noi questa identità la dobbiamo raccontare ovunque. E a maggior ragione i social hanno un capitale di relazione che gli altri canali media non hanno. Hanno questa capacità di creare subito empatia col nostro pubblico, proprio perché hanno un linguaggio diverso, non hanno una mediazione spesso con le agenzie. Parlo one to one con il mio cliente e questa è una cosa che a molte aziende spaventa, ma è una opportunità molto grande, no? Quindi dobbiamo comunicare, ecco, i contenuti che sono andati. Bisogna creare contenuti e una pagina va animata con l'identità dell'azienda, con quello che l'azienda vuole che il suo pubblico sappia di lei. Ovviamente non c'è solo questo per parlare di noi al nostro pubblico, ma c'è anche questo. Quanti di voi la prima volta che cercano un prodotto la vanno a cercare online, no? Si cerca il blog o il sito o la pagina Facebook, no? Tanto si fa così e ormai questo è il mondo, diciamo, molto fluido tra reale e digitale in cui ci muoviamo. Andiamo avanti. Ok. Quando noi pensiamo ai nostri contenuti, dobbiamo fare come fanno in piccolo tutte le agenzie. Dobbiamo immaginare il nostro piano di comunicazione. E come si inizia a fare un piano di comunicazione? Con gli obiettivi che vogliamo realizzare con quello che vogliamo dire. Vogliamo promuovere la nostra azienda di scarpe? Vogliamo vendere il nostro servizio di dog sitting? Vogliamo vendere la nostra attività di espertissime consulenti d'arredamento? Questo è l'obiettivo. Però ci dobbiamo arrivare attraverso dei contenuti coinvolgenti. Perché nella marea di contenuti in cui tutti noi siamo immersi quotidianamente, noi dobbiamo competere con moltissimi altri che fanno la stessa cosa. E su che base noi entriamo in competizione? Sulla voglia e la capacità che abbiamo di essere letti. E più siamo coinvolgenti, più attiriamo il lettore nella nostra storia, facendola sentire anche un po' la sua, e più quella battaglia con gli altri l'abbiamo vinta, no? Quindi, iniziamo dagli obiettivi. Che cosa vogliamo fare? Capiamo chi è il nostro pubblico. Se vendo scarpe da ballo, probabilmente, il popolo amante degli animali non è proprio il nostro pubblico di riferimento. Dobbiamo scremare. Come dicevo altre volte, vi cito, alle mie care amiche, noi non parliamo mai a tutti, le nostre campagne non sono mai ecumeniche. Il nostro deve essere un lavoro di selezione, dobbiamo scegliere, come se all'interno di un mega concerto ci fosse un occhio di bue che punta su una porzione di quel pubblico. Le campagne di comunicazione non hanno l'ambizione né vogliono parlare a tutti, devono parlare a un pubblico, ma parlare a quel pubblico molto bene. Quindi quella è la nostra chiave, scegliere bene il nostro pubblico, capire bene a chi stiamo indirizzando i nostri prodotti, i nostri servizi e quindi la nostra comunicazione. Ovviamente poi dovremo capire in che modo veicoliamo i nostri contenuti. Li veicoliamo con il testo, li veicoliamo con le immagini, li veicoliamo con i video. Questo è quello che farà parte e comporrà il nostro piano editoriale. Ovviamente testo e immagini per arrivare a questi famosi contenuti coinvolgenti. L'altra cosa che vi esorto a fare sempre è come facevano, mi sembra, insomma, i produttori giapponesi tantissimo tempo fa, che andavano in giro per le vetrine occidentali per riproporre poi in patria i prodotti, i vestiti, le cose. Sbirciate, andate a curiosare in giro, vedete le pagine che funzionano meglio e cercate di capire quali sono le motivazioni di quel funzionare meglio. E sperimentate, cercate anche voi di fare un po' lo stesso, con la vostra specificità, però prendete ispirazione. E anche qui gli obiettivi, quando stai su una pagina, in realtà questi sono obiettivi che non è uno e basta. Sì, in realtà uniscono gli uni agli altri, perché io voglio che il mio brand sia più conosciuto, voglio che il traffico, cioè le persone che arrivano in pagina aumentino, e questo aumentare le presenze in pagina farà sì che molto probabilmente in mezzo a tutte quelle presenze ci sarà anche qualcuno che le acquisterà, le mie cose, e poi una generazione di contatti nuovi, perché voglio sempre più persone che arrivino da me, no? Questo vi dicevo prima, il pubblico è importante, perché se io avessi cambiato le foto di queste pagine da una parte all'altra ci sarebbe stata un po' di confusione. È chiaro che io mi aspetto immagini di scenario, panoramiche che ti invogliano a viaggiare, se il mio pubblico è esploratori, viaggiatori, avventurieri, gli amanti del cibo verranno subito catturati da immagini di quel tipo. Il vostro pubblico ha dei consumi molto specifici, dovete identificarli per poi arricchire il vostro contenuto sulla base di quel contenuto che risuona per il vostro pubblico. E dovete sempre pensare a questo, che la comunicazione è un patto narrativo, no? È come quando tu leggi un libro e c'è un rapporto tra te e l'autore, ed è un rapporto tuo. Come leggo un libro e mi colpisce a te, ti colpirà in modo diverso. Quindi vuol dire che si deve stabilire una relazione quando io ti propongo di leggere una cosa, di seguire una cosa, di venire a cercare quello che faccio io. E la cosa meravigliosa è che più ben fatto il messaggio, più è probabile che all'interno di quel messaggio tante persone ci si riconoscano per la porzione della propria storia, no? Ecco, come renderlo questa il nostro testo, come renderlo coinvolgente? I dipendenti raccontano una storia. Ora, proprio perché è un ambiente relazionale quello dei canali social, e anche soprattutto Facebook, dove ci sono anche molte parole, le storie sono importanti. Le storie sono quello che vi dicevo prima, è l'ambito in cui c'è una possibilità di risonanza con i nostri utenti, con i nostri clienti, perché attraverso la mia storia io posso intercettare una parte della storia del mio lettore. E che cosa rende più facile immedesimarsi? La storia di qualcuno che vive un'esperienza. Molte aziende stanno utilizzando le storie dei propri dipendenti per parlare di sé. Qual è il modo migliore di parlare della propria identità per un'azienda se non attraverso chi quell'azienda la vive ogni giorno, no? E te la fa sentire più vicina. Vi faccio un caso per tutti. Lo sai, Humans of New York è una pagina, andatevela a vedere online, che è stato un caso proprio internazionale di narrazione specifica per il digitale ed è nata su Facebook. Quest'uomo era un tecnico di un'azienda di Chicago, perde il lavoro, purtroppo, come è successo durante la crisi a molti, aveva il pallino, la passione per la fotografia e decide di prendere la sua macchina fotografica e andare un periodo a New York a fotografare le persone per la strada e di pubblicarle, però avvicinando le persone e chiedendo loro la possibilità di renderle pubbliche, poi entrava in contatto con le storie di ciascuno e decide che quello era un capitale narrativo. Tutti noi ne abbiamo uno di capitale narrativo e tutti noi ce l'abbiamo anche molto bello, quindi fateci affidamento a questa cosa, che era un capitale molto importante che non andava disperso e quindi insieme alla foto scrive dei profili, le storie di queste persone, con una scrittura franta, vuol dire con molto spezzettata, che riproduce il parlato, con senza consecutive, coordinate, tutti i punti, messo uno dietro l'altro. Fatto sta che questa pagina esplode, da che era un esperimento suo personale, diventa una pagina seguitissima, con milioni di follower. Che cosa succede? Che associazioni, ospedali, lo chiamano per fargli seguire delle campagne di raccolta fondi. E sono state campagne di raccolta fondi che hanno avuto un successo incredibile. Io personalmente ho partecipato alla raccolta fondi, pur stando a Roma, per un ospedale pediatrico newyorkese per la lotta dei tumori infantili. Ma lui raccontava talmente tanto queste storie dal punto di vista dei medici, delle persone, delle famiglie, dei bambini, che a me ha preso, perché io sono mamma di due bambine, ha raccontato delle situazioni in cui io sono entrata in risonanza e alla fine ho donato anch'io, perché pensavo che poi alla fine la ricerca facesse bene a tutti, no? E quindi, così come è successo per quella cosa, è successo per altre cose, per scuole di quartieri difficili, quel tipo di narrazione è risultata essere estremamente ingaggiante. È brutto questo termine, però è proprio come una regola d'ingaggio, no? Dimmi, Humans, anche con l'H aspirata l'ho fatta, Humans of New York. Andatela a cercare perché è veramente fatta bene. Tra l'altro è talmente tanto fatta bene che molte aziende, per parlare di se stesse, hanno utilizzato la stessa modalità di narrazione. Una tra tutte, Facebook. Se voi andate su LinkedIn e cercate il profilo di Facebook, cioè come Facebook parla di sé su LinkedIn, lo fa esattamente a quel modo, parlando attraverso con delle foto in primo piano o comunque molto belle dei dipendenti e in contesti non formali, raccontata così, con questa sintassi franta, con queste parole che si rincorrono, che parlano di sé, e lì fanno anche campagne di recruiting attraverso questa modalità, no? Quindi se avete un'azienda, una piccola attività, se anche siete voi da soli a farla, raccontatevi, siate umani, raccontate le vostre esperienze, seguendo sempre l'antico adagio, chi si loda si sbroda, quindi siamo umili, humble, be humble, e umani, e vedrete che questo è un modo per entrare in relazione con il vostro pubblico. Stessa cosa, altre modalità. Chi fa cibo deve parlare attraverso il cibo, magari raccontando anche la storia di come arrivano quegli ingredienti a formare qualcosa di più buono ancora messi tutti insieme, no? Però deve essere riconoscibile, devi parlare di quello che fai. E stessa cosa l'utilizzo, adesso io vi ho portato tre esempi, però il cocktail parla anche di aggregazione, parla anche di lo stare insieme. Lì c'è un altro capitale narrativo che va sondato, no? La relazionalità dello stare insieme tra giovani attraverso attivata da bevande piacevoli durante l'happy hour. E ovviamente dovete anche essere molto attenti a riproporre un'identità e una personalità che sia coerente nel tempo. E se no, è come se parlaste con me e io per un attimo vi parlo così, poi vi parlo come un generale, non so, dell'Armata Rossa, e poi inizio a fare la voce di Paperino. Voi pensereste che sono totalmente andata. E quindi la mia identità deve essere coerente nel tempo, ok? Quando scegliete, quello che dico sempre, quando vi approcciate a uno di questi mezzi, in chiave aziendale, fatelo con un piano. Pensateci bene, sperimentate, ma dovete avere chiaro il piano editoriale in testa. Che identità avete? Fatevi delle domande su chi siete, chi sono, dove vado, ecco queste, e poi trasferitele. Non siate un po' così, non andate all'avventura, ecco. Allora, predilige brevità e chiarezza. È chiaro che nel flusso di contenuti continuo, incessante di Facebook, ma così come degli altri social, voi dovreste arrivare a fare quella magia, ovvero a fermare lo scrollo del pollice. C'è anche un termine tecnico, il thumb stopping, perché voi scrollate con il pollice, no? Dovreste arrivare a quel momento in cui l'utente decide di fermarsi sul vostro contenuto, no? E quindi dovete farlo con quel ingaggio che vi dicevo prima, con dei contenuti che nel tempo vi facciano riconoscere, vi facciano seguire, ok? Ma dovete farlo in modo che sia utile per quel mezzo. Diciamo che riprodurre un capitolo di un libro sul il post di Facebook viene da sé che è complicato che qualcuno si fermi a leggerlo. Dosate bene che siano frasi molto incisive, una foto fatta bene, dovete fare un mix che vi renda intelligibili e gradevoli. E, ecco, tipo le foto quelle che uno poi le va a postare, che c'è il collo strozzato o che manca un pezzo, fate attenzione, deve essere tutto editato secondo le dimensioni che Facebook o anche Instagram vi danno per la dimensione della vostra fotografia. E poi, mi dispiace, questa sembra una cosa da maestrina dalla penna rossa, però quando si scrive dal cellulare, perché molto spesso noi entriamo sui canali attraverso il cellulare, neanche ci rendiamo conto degli errori di battitura. E, questa cosa, ahimè, è, come dire, è tantissimo, è indica sciatteria. Così come io lo so che sono, le mie amiche lo sanno, ma io ho una battaglia in corso contro i puntini. I post che hanno il morbillo, con una serie di puntini messi a caso, e poi tre, e poi quattro, e poi cinque, a me producono uno stato di, come dire, nervosismo e ansietà. Toglieteli, toglieteli. I puntini sono solo tre. E messi proprio con molta cautela, perché devono riprodurre, semmai, la sospensione di un discorso. E non è che voi quando parlate state sempre con... È perché, ecco, no, quindi la sintassi della punteggiatura anche, e la punteggiatura che voi usate parla di voi, quindi mi raccomando, fate attenzione, vi dico proprio delle ovvietà, ma sono quelle che purtroppo derivano da la digitazione molto veloce sul cellulare, la punteggiatura va attaccata alla parola, non ci stanno gli spazi, cose banalissime, però riguardiamolo come... In agenzia, quando finivamo di scrivere un comunicato stampa, la cosa che facevo, ma abbandoni? Addio, è stato anche per te breve ma intenso. Per me, ciao. Ciao, grazie. Quando finivamo di scrivere un comunicato, c'era la regola, vai al bagno. Devi andare al bagno, ti fai un giretto, ti prendi un bicchiere d'acqua, poi ti risiedi e leggi. Perché quello che hai scritto fino a mezz'ora prima, che ti sembra perfetto, bellissimo, che sia proprio la cosa migliore che potessi fare, quando lo rileggi dici, addio che schifo. E quindi, attenzione, lasciamo sedimentare, la scrittura è sempre così per tutti, non solo che per chi non lo fa di mestiere, anche per chi lo fa bisogna sedimentare, correggere, limare e poi postare. Ecco, la regolarità che sembra una cosa, un consiglio un po' fisico, no. Non c'entra niente. Cos'era la Marcuzzi? No, ecco il bifi, no, non c'entra niente. E, io dico sempre che quando entrate su un social, anche lì dovete capire bene come farlo, no? Non è che quando entrate postate 10 post a settimana in questa cosa perché siete entusiasti, vi va di dire tutto, e la settimana dopo ne postate 5, la settimana dopo 3, e alla quarta non vi si trova più. Non va bene, perché questa cosa, oltre ad aver generato con il vostro pubblico un'attesa che poi nel tempo viene disattesa, in realtà vi non consente di avere una periodicità anche giusta per voi, per la produzione di contenuti, che se fatto il conto di tutto quello che avete postato inizialmente ci sareste andate avanti 2 mesi, no? Quindi quando entrate su un social non ponetevi subito degli obiettivi di essere tipo delle agenzie stampa che ogni mezz'ora mettono un take. Fate come quando andate in montagna, scegliete il passo. A me c'era un tipo che io da estrema cittadina andavo a fare queste camminate in montagna da ragazzina e dopo mezz'ora morivo perché volevo correre avanti ma poi non riuscivo a fare proprio tutto il resto. Questo montanaro alto 2 metri, barba lunga, manone, dei piedoni, mi dice: ferma, scegli un passo anche più lento e vedrai che in cima ci arrivi, però deve essere un passo regolare, non fate strappi nella vostra andatura sui social. Semmai scegliete di postare 2 volte a settimana e siate costanti. E poi semmai potete una settimana incrementarlo, però cercate di dare un appuntamento costante al vostro pubblico, che sa che magari se vi viene a trovare trova dei contenuti aggiornati e magari però gli capitate sul suo wall proprio perché questa regolarità vi consente anche di essere riconoscibili per l'algoritmo. Quindi la regolarità con il bifidus attiva fa bene anche su Facebook o su tutti gli altri canali. E la regola base è anche quando entrate su un social, dopo un po', se non riuscite a gestirlo, l'effetto boomerang di uscire si viene notato dai vostri lettori. Quindi fate proprio anche un'analisi del tempo che potete dedicargli tra il gestire un'attività, tra il gestire famiglie, parenti, amici. Deve essere una cosa che rientra nella strategia della vostra azienda, che non risponde a un impulso del momento, ma è pianificata. Ok? Mille. Bella, è certo.
Allora, ma è
aspetta che qui stiamo questa cosa.
Ah, devo rifare la domanda?
No, io non lo so,
magari.
Sì, volevo fare questa domanda chiedendo se fare una parodia di una pubblicità ufficiale, tipo c'è dove c'è Barilla c'è casa, dove c'è un nonno c'è casa, è legale o illegale?
L'occhiolino ha una pubblicità nota, no? Ed è chiaro che tu ti stai appoggiando a quella. Non è illegale, ovviamente non credo che tu voglia fare una cartellonistica di strada, ma tu la voglio utilizzare su Facebook. No, quello lo puoi fare. È quasi come se fosse una citazione in modo, come dire, un riconoscimento, perché tu stai entrando in un universo riconoscibile proprio perché, cioè, a tutti risuonerà Barilla. Lo puoi fare, molti comici lo utilizzano, questa storpiatura delle grandi campagne per storpiatura o comunque la citazione delle grandi campagne per essere riconoscibili, no? Questo cosa diversa è che se tu ci facessi proprio, dico per dire, una delle affissioni, verrebbe fuori in realtà un boomerang per te, perché verrebbe non più colto il lato ironico ma la tua mancanza di idee.
Sarebbe una
possibilità progresso. No, questa su Facebook, però sì, dove c'è un nonno c'è casa, io sono molto convinta di questo. Ah sì, aspetta, devo fare così.
C'era anche un'altra pubblicità con lo chef Vissani, dove cucinava Vissani, poi alla fine che buono è Star, no? La scatoletta Star. Allora, per esempio, sarebbe anche piaciuto fare una cosa, un grande cuoco, poi chi ha cucinato una persona down, tutti che fanno l'applauso pensando che avesse cucinato Vissani, guarda, no, è uscito il giovanotto down che fa lo chef e tutti rimangono interditti, magari poi alla fine si complimentano pure, no? È un modo di fare una...
Ti dirò di più, che adesso non lo so pronunciare perché è un nome complicatissimo. C'è stato un pubblicitario georgiano che ha fatto una tipo una challenge, la chiamano così, di un copy. Il copy sarebbe la parte testuale delle pubblicità, quello dove c'è Barilla c'è casa è un copy. Sì, però è la parte testuale, no? E lui che cosa ha fatto? Si è messo in testa che ogni giorno dell'anno, a Pasqua, a Natale, a tutto, avrebbe postato sul suo profilo una campagna al giorno, e lo ha fatto con questo meccanismo che hai fatto tu, riprendendo marchi noti, ma leggermente riadattandoli, storpiandoli non è anche la parola giusta, reinventandoli in modo creativo. Si chiama in un modo allucinante, poi magari, non lo so, riuscirò a farvelo sapere, però ha fatto, diciamo, un po' scalpore, mi sembra 2 anni fa, 3 anni fa lo ha fatta questa cosa, e tant'è che era un pubblicitario, insomma, una delle prime armi ignoto ai più, è diventato uno dei più famosi pubblicitari, non solo della Georgia, ma di tutto il mondo. Magari anche tu vuoi fare una challenge, un copy al giorno. Ecco, qui parlavamo delle immagini, perché ovviamente il nostro contenuto va di pari passo, testo e immagini. Le immagini sono fotografiche e sono anche i video. E è importante la qualità delle immagini. Le immagini devono anch'esse rispondere a una loro ortografia. E ci sono 3 criteri che dovete ripetere, come il breviario di Don Abbondio. Anche non solo di Don Abbondio, però sono qualità, coerenza e composizione. E ora le vediamo. E se voi entrate in una pagina con i pixel sfocati, con una luce brutta, questa cosa vi racconta, così come i testi con il morbillo, di un testo sciatto, di un contenuto sciatto, e l'immagine che voi vi fate di quell'azienda, dei vostri servizi, non vado bene? Perché vedo che mi... No? Ok. Ok. Non mi ero preoccupata. Dovete dare idea che tutto quello che fate voi è curato, perché attraverso la cura che voi mettete nella pagina è la cura del servizio che voi date ai vostri clienti, no? È come una proprietà transitiva. Io mi prendo cura di chi sono perché mi prendo cura di voi. Ma a me... Mannaggia, io l'ho detto, su queste cose mi devo mettere a dieta prima o poi, perché poi quando mi rivedo. E vabbè, e poi devono essere immagini che non abbiano tempi lunghi di caricamento, perché che succede? Che quel pollice che scrolla veloce, quando vede un'immagine che ci mette tanto a caricare, va oltre. E quindi voi questa cosa non volete che capiti, perché voi siete in competizione con gli altri, quindi cerchiamo di rimanere negli standard che vi dà anche Facebook, Instagram, delle dimensioni dell'immagine, e restiamo in quei parametri. C'è anche un altro trucchetto per i fotografi, insomma, della domenica, come sono anch'io, faccio un sacco di fotografie assolutamente tutte spontanee, ma mi sento molto brava perché utilizzo la regola dei terzi. E tutti voi sul vostro cellulare avete nella telecamera la possibilità di impostare la griglia. È quella griglia che ha delle righe che divide in, voi siete tutti espertissimi, in riquadri il vostro spazio della foto. La regola dei terzi, che è stata inventata e pensata dai grandi pittori anche del passato, dice che se il soggetto della nostra foto ricade in una delle intersezioni di queste griglie, l'attenzione, il peso dell'immagine è migliore, il nostro occhio percepisce un senso estetico migliore, ancora di più se il soggetto fosse sempre centrato nella parte, quella proprio tra le 2 diagonali. Utilizzatela questa cosa, perché crea movimento alle vostre immagini sulla vostra pagina, un po' a destra, un po' a sinistra, cercate di rendere dinamica la vostra pagina, ok?
E i filtri pure vanno bene?
Certo, allora, i filtri vanno bene... Dipende, può essere anche quella una cifra stilistica, però allora non troppo artefatti. Se tu vuoi utilizzare, adesso mi spiego meglio, se fai della tua pagina una pagina carica sui colori, dove la costruzione, la post-produzione, chiamiamola così, risulta evidente, è la tua cifra stilistica. Però ci sono delle immagini che a volte diventano caricaturali. Quello fa parte un po' del gusto anche estetico, no? Quindi dosale e cerca sempre la coerenza. Quindi da una parte la qualità, dall'altra la composizione, quindi io prima o poi ci cado, ma voi non riderete, la composizione, quindi cerchiamo di posizionare il soggetto secondo la regola dei terzi, per esempio, e poi la coerenza. Quando state per esempio su Instagram e visualizzate il profilo di qualcuno e tutte le foto vicine, vi capita di riconoscere subito un'armonia estetica delle foto tutte insieme che comunque vi crea, come dire, piacevole, agio, non ti senti in disequilibrio. Quella è la coerenza, ok? E ecco, questo è quello che ti stavo proprio dicendo poco fa. E quando ho una pagina, per esempio, loro parlano di cibo, io lo sai che mi sento il tuo sguardo che devo stare... Infatti, non ti preoccupare. No, va bene, bene. E, ovviamente, guarda, le foto sono molto omogenee, non ti dà fastidio, non so come rendertelo in modo scientifico, non ti dà fastidio all'occhio. E in qualche modo senti che l'occhio è a riposo e che ritrova una sua armonia. Sì, esattamente, sono andata troppo avanti? Non so, è successo qualcosa? Non va più. Però intanto voi potete ripassare, perché poi ve le chiedo. Quindi vi do anche il tempo. Allora, non so se prima c'era qualcosa. Ecco, e quello che dicevo, le cose interessanti sono sempre intorno a voi. Ovvero, ciao, a presto, spero. Che succede? Che tutti noi abbiamo delle storie bellissime da raccontare. Noi tutti abbiamo un capitale narrativo, che sia l'azienda, che sia quello che si chiama personal branding, cioè la rappresentazione di noi, della nostra competenza, di quello che vogliamo raccontare. I contenuti ce l'abbiamo già, quel film dice la verità è dentro di te, i contenuti sono dentro di te perché è il mondo che voi volete rappresentare e le cose interessanti sono intorno a voi e sono intorno alla vostra azienda e anche il modo in cui le proponete. Per esempio, pensate a un'artigiana che fa gioielli, può rappresentare, può proporre i suoi prodotti in un modo geometrico, divertente, ci può trovare una cifra anche questa, no? Nella proposizione dei suoi contenuti. Dopo vi faccio vedere il caso di un fast food di pesce che ha fatto storia digitale e che ha utilizzato dei pesci morti, morti perché sono morti, sono pescati, insomma, per raccontare la propria identità, e l'ha fatto talmente tanto bene attraverso Facebook ed Instagram che è diventata riconoscibile, è diventata un'azienda. Vai, sai la risposta? Non spoilerare. Vai. No, no, è italiana, è tutta italiana questa cosa. Poi ve la faccio vedere. Ce l'hai la domanda? Me la vuoi fare? Vai. Sì. Sì. Allora, dipende. Allora, se quella foto racconta tanto, io direi metti quel racconto lì, no? Perché sennò alla fine è come, non so come dirti, l'incipit di un libro che è folgorante, è quello, non c'è bisogno di mettere le 10 pagine dopo. Però magari invece tu vorresti mettere invece lo svolgimento di una storia, che potrebbe essere la foto, il racconto di un evento. Un evento hai bisogno magari di far vedere quando entro, come cosa succede, le interazioni tra chi c'è. Quindi è chiaro che magari una foto solo non ti racconta abbastanza. Se invece vuoi raccontare qualcosa che è un gioiello preziosissimo e tu volessi raccontare la storia di come quel gioiello è stato cesellato, mettici quella e poi costruiscici sopra la narrazione di come è avvenuto quel prodigio che ha portato da quella pietra a quel gioiello. Va bene? E quiz, avete studiato? Bravi. Prima di tutto definisci i tuoi. Bravi. Di business, il testo deve essere è chiaro, bravi. La? Vedi, perché c'era il bifidus, ok? Le immagini devono essere di alta? Ben? Sì? Allora, composte e coerenti. Bravi, bravi, tutti bravi, tutti bravi. Ok. Andiamo avanti. Allora, qui parliamo di video. Io qui vorrei capire se riesco... mi scusi, laggiù. Secondo lei io riesco a far partire i video? Succede questa cosa? Non lo so. Vediamo un po', vi voglio far vedere giusto... No, non fa. Vabbè. Vediamo, vado avanti un attimo e vedo. Allora, anche per i video, così come per i testi, ci sono delle regole base da, da seguire per rimanere all'interno della leggibilità che lo strumento vi offre, che l'interazione all'interno del canale vi offre. La durata. Immagino che nessuno pensi di voler postare un video di 10 minuti, vero? No. I video che hanno una buona fruibilità su questo canale stanno tra i 15 e i 30 secondi. Rimanete all'interno di, quella, di quell'ambito, perché è molto più probabile che veniate visti. Poi vi parlo anche un'altra cosa. La qualità, ovviamente la qualità è, credo che sia la regola base per qualsiasi tipo di contenuto, no? Però ripetiamocelo anche sui video, la qualità deve essere buona, molto buona, perché parla della vostra qualità, no? È come se volessimo parlare della nostra capacità di essere al servizio del nostro cliente e poi non lo fossimo per noi stessi, c'è qualcosa che stona, no? E poi le dimensioni, seguite le indicazioni che vi dà lo strumento, il canale, ci sono tutte le specifiche per tutto il tipo di contenuto che dovete fare, Facebook e Instagram vi indicano quali sono le, i parametri che dovete seguire. Vi dirò un'altra cosa, i video sono letti, tu direi no, ti sei sbagliata, si dice visti, no, vengono letti, perché molto spesso la visione dei video avviene da cellulare. E voi siete ovunque, anche in fila al supermercato, in fila al medico, sull'autobus. I video spesso sono muti. Che cosa hanno fatto le grandi agenzie? Parlo di grandi perché sono quelle che hanno in qualche modo anche dato un indirizzo agli altri. Le grandi agenzie di informazione tipo la BBC, tipo anche i video dell'Economist, hanno incominciato a mettere delle sovraimpressioni bellissime, bianche, magari anche su sfondo giallo, proprio belle, pesanti, magari non di tutto il parlato, ma delle parole chiave, in modo che voi, nel silenzio della vostra fila, del vostro autobus, della vostra metropolitana, riusciate a fruire di quel video, ma leggendolo. E vi dirò di più, anche più facile, perché le parole chiave vi appoggiano alla comprensione. E questa cosa l'hanno fatta anche tutti gli altri. Se voi andate adesso sui siti italiani di Wired, AGI, che è l'agenzia giornalistica italiana, i video sono fatti così e sono veramente fatti bene. Anche lì sbirciate, andate in giro, controllate un po' che cosa fanno i più bravi e cerchiamo di rifarlo, no? Allora, vediamo un po' se io riesco a mandarla. Sì, vabbè. Ecco, questo è quello che vi dicevo, vi anticipo un po' le slide, ma è questo. I vostri contenuti sui video pensateli senza audio, perché è quello poi che è la situazione, ciao, a presto, è la situazione di fruizione in cui vi troverete a vederli. E il movimento, ovvio, che vuol dire questa cosa? Che a volte ci sta, se noi abbiamo 15-30 secondi di video, il preludio di quelle scene un po'... Io una volta sono andata a vedere un film drammatico perché io sono una capra a livello di cultura cinematografica, mi hanno detto andiamo a vedere un film francese di un artista bellissimo, Eric Rohmer, con questa cosa così, e la scena iniziale sono stati 15 minuti del frinire di cicale su un campo di grano. Volevo morire. Ecco, diciamo che quei preludi là sui video di 15-30 secondi sono impraticabili, ma sono impraticabili anche i preludi di 5 secondi. Non va bene, deve essere il movimento del video, quello che passa subito all'azione, deve avvenire subito, nei primissimi fotogrammi. Anzi, vi dirò di più, se c'è un logo aziendale, nei primi 3 secondi, dicono, perché è il momento in cui io sto scrollando, ma nel frattempo vedo il video che passa, no? Quindi cercate di adeguarvi allo strumento che utilizzate. Vediamo. Ah, e qui ci sono i famosi live. Facebook vi dà la possibilità di fare video in diretta e sono anche momenti di relazione con il vostro pubblico, no? Perché voi quando entrate in diretta arriva la notifica a tutti i vostri utenti e follower che voi state iniziando questa diretta. Basta che tu vai su contenuto, cioè sul contenuto, stai pensando a qualcosa? Se tu lo apri, lì c'è proprio scritto video diretta. E entri. Ok, tu entri là dentro, niente, figurati. Per esempio, c'è il caso di questa case designer che quando arrivano delle borse nuove le presenta nel suo negozio arrivano queste borse, le presenta alle sue utenti, come raccontandone un po' la storia, chi è il designer che l'ha ideata, che l'ha pensata, insomma, entra e la dinamica è sempre quella. Voi state in un contesto di relazione. Quando state nelle dirette, le persone che entrano, voi le vedete perché c'è il flusso, avete presente come sono le dirette, no? È entrata Nicoletta e lei farà ciao Nicoletta, ben arrivata, da, da. E state all'interno di una relazione, quella dinamica, quella dimensione, seguitela sempre perché crea prossimità, anche quando state distanti, non solo uno schermo ma magari anche città. Case con questa storia riesce a vendere le sue borse molto prima che arrivino sullo scaffale. E adesso io non so se questo video si vede, non si vede, ma voi lo immaginate. E questo anche quello che vi... Dimmi. Case. Allora, lei no, però sì, l'appuntamento è una cosa interessante, perché, vi razzo un po', ma è comunque utile per la costruzione del piano editoriale. Tutti i contenuti non nascono così come funghi dopo pioggia, eh? I contenuti hanno bisogno di essere pensati, progettati, programmati, ideati, è come se voi fosse una redazione editoriale, io lo so, una redazione editoriale e dovete calendarizzare i vostri contenuti per il vostro pubblico. Quindi si fa, chi è di voi che conosce il piano editoriale? Sulle mani? Ah, ok. Il piano editoriale, dobbiamo fare il piano editoriale. Ok, lo facciamo presto presto. Ok. Il piano editoriale è questo schema che si fa, mi volevo un attimo, allora, questo schema che si fa di solito su un banalissimo foglio Excel, ma che si riempie di tutte le vostre idee. E c'è uno schema di produzione che riproduce una dinamica a tre fasce, che si chiamano Hygiene, Hub e Hero. Ovvero, adesso lo so che sono tutti terminacci inglesi, però a chi l'ha ideato piaceva tanto chiamarli così e io invece lo abbasserò un pochino. Quando pensate di animare, di popolare di contenuti la vostra pagina, quelli che vi creeranno meno fatica nel produrli, meno fatica nel pensarli, meno fatica nel reperire le fonti per costruirli, si chiameranno i contenuti di igiene. Voi pensate sempre alla mattina quando vi alzate, la cosa che fate tutti i giorni, vi lavate la faccia, è l'igiene quotidiana. Quindi quelli che sono per la vostra azienda, oggi apriamo alle 9.30, la chiusura straordinaria è questa, arriva la nuova collezione, sono tutti contenuti facili, di reperibilità immediata, che potete postare senza grande fatica. Poi ci sono quelli hub, come gli hub internazionali degli aeroporti, quelli dove confluiscono tante cose. Quelle sono le rubriche di cui stavi parlando tu. La rubrica è quell'appuntamento che viene una tantum, ma in modo riconoscibile, che potrebbe essere ogni lunedì del mese, mettiamo, in cui tu, che sei una persona che si occupa di vendita di case, ogni lunedì del mese racconti la storia delle case nel mondo, dico per dire, no? Perché tu fai cultura anche nell'ambito del tuo mestiere, e chi ti segue non vuole sapere solo se c'è una casa in affitto o in vendita, ma vuole capire quanto tu sia esperta di quel settore e quanto tu rilasci cultura su quel settore, e chi è interessato magari da te trova delle informazioni buone, interessanti, e ti segue. La periodicità in quel caso è importante. È come, io faccio sempre l'esempio di quando ti arriva nella cassetta della posta, se ancora arriva, l'abbonamento a Vanity Fair. Non può venire una settimana sì e due no, e poi alla quarta settimana arriva non il mercoledì ma viene il sabato. E è chiaro che secondo te qualcosa non funziona. Se tu crei un appuntamento con il tuo lettore, è bene che tu a quell'appuntamento ti faccia trovare, se no viene fuori il meccanismo che mi sta dando buca. Okay? Quindi può essere, lei per esempio, questa periodicità, okay, la fa nel senso quando le arrivano le cose nuove. Quando arriva uno nuovo, tutti sanno che quando lei entra in diretta è per raccontare qualcosa di nuovo. Magari non le succede tutti i lunedì, non le succede a lunedì alterni, ma quando arriva, quella è la sua periodicità. Se tu invece vuoi fare una diretta su qualcosa che capita una volta al mese, due volte al mese, scegli un giorno e sceglielo sempre quello, no? Così io mi abituo a venirti a trovare in quel giorno. Certo! Esatto, e quello è il contenuto dell'igiene quotidiana. Io mi lavo la faccia e ti dico vediamoci e poi arrivo. Ok. Scusate, mi ero mancata Hiro. Esatto. Quello è l'appuntamento con l'eroe. Che cosa si fa di fronte all'eroe Marvel? Wow, è arrivato l'eroe. Che succede? È quel contenuto particolare, quello che vi serve tanto tempo per confezionarlo in modo coinvolgente, unico, distintivo, che non è che lo potete fare tutte le volte per popolare la vostra pagina, no? Hai bisogno di arrivarci con un po' di preparazione, con un buon girato, se è un video, un post-produzione, quindi non lo potete fare sempre. E poi anche perché l'effetto wow non è sempre wow se lo fai tutti i giorni, no? Quindi quello è l'appuntamento una tantum, che è quello con il quale dovrebbe scattare il massimo ingaggio di chi vi segue. Per tornare un passetto indietro, quello degli aeroporti, quello del hub, è un contenuto che dà periodicità, che vi richiede un po' più di impegno nella redazione, ma che sta tra a metà tra l'igiene quotidiana e l'apparizione dell'uomo ragno. Una cosa a metà, ok? Poi quando faremo questo corso sull'app, vi faccio vedere proprio degli esempi tipici di come è un piano editoriale, c'è proprio una...
Sono i due assi.
E si vede proprio la crescita proporzionale rispetto al coinvolgimento del lettore e ai contenuti che tu proponi, no? Quindi magari possiamo fare anche proprio dei casi concreti, la sa. E qui, ecco, l'altra regola che vale sempre è sperimentate, eh? E loro hanno giocato, queste sono foto carucce perché il logo è riflesso. Insomma, la pagina, non vi bloccate nella ricerca della foto perfetta, se nel frattempo ci state provando a farla, pubblicatela, poi correggete il tiro cammin facendo, insomma. L'importante è che voi partiate dall'assunto di fare delle cose seguendo un criterio, poi mano a mano migliorerete. Dimmi. Ah, era un po' così... Ashley? Ok, vabbè. Allora, ecco, questo lo riconoscete, questa è... Brava. Ci sono anche degli strumenti, ecco la pescaria. Allora, ci sono degli strumenti che vi aiutano a rendere più particolari e coinvolgenti le vostre foto. Allora, vi dicevo, questi sono tutti pesci morti, e ovviamente perché sono pronti per essere acquistati e mangiati. E cosa hanno fatto questi due ragazzi pugliesi che hanno aperto questo fast food di pesce? Hanno messo le loro foto e le hanno elaborate con layout che vi consente di, guardate, questa è una stessa foto ripetuta 4 volte, di sovrapporle, di metterle, e gli dà quell'effetto ottico che non vi fa neanche più pensare a dei pesci, no? ma sono belle da vedere. E quando vai su Instagram e le trovi tutte in sequenza, è un effetto molto bello, quasi pittorico. Vedi, è per questo che dico, andiamo a curiosare in giro, no? Ci sono tante cose che possono essere neanche così complicate da fare, ma di sicuro effetto. E questa è purtroppo, questo è per l'Apps. E, dentro Instagram c'è la possibilità di... no, questo non sta dentro. Però vi dà la possibilità di scattare tutti i fotogrammi che poi messi insieme fanno un video velocizzato. È come se potesse andare dall'alba al tramonto in 5 secondi. È proprio molto veloce. Qui c'era anche il modo di vederlo, però noi abbiamo una grandissima capacità immaginativa e lo immagineremo. Vedi, dice provare... Ma se io faccio così, sì? No? No, niente. Non lo so come si fa. È per l'Apps? Esatto, accelera un video, fa tutto... Sì, sì. No, è un'app. No, io non ce l'ho? Ah, io non ce l'ho. Va bene, però noi l'abbiamo immaginato, e quindi questo va bene, vediamo un po' se vado avanti. Oh, Boomerang sta dentro Instagram. Boomerang fa degli effetti molto carini perché vi consente di fare dei mini video e poi di ritornare indietro, come un boomerang, bla bla, e vi ripropone la stessa scena più volte e ci potete giocare anche qui. C'era un video molto carino. Questi sono quelli che fanno gli oggetti che servono a fare tipo i capelli dalle carote, queste cose, no? E praticamente hanno fatto questo video, magari andatelo a vedere, Inspiralized, perché è molto carino come caso e utilizzo veramente con poco e niente, e, con questo video che va avanti e indietro su questo ortaggio che diventa da intero così. E tra l'altro, per farvi vedere che si può fare senza grandi strumentazioni, loro l'hanno girato così, un cellulare, questa cosa che la facevano così e questo foglio marmorizzato sotto, cioè ce la possiamo fare tutti davvero. Gli hashtag, allora noi siamo tutti abituati all'utilizzo degli hashtag su Instagram, no? Perché vi incanalano in un flusso di contenuti. Io li utilizzo nella gestione delle pagine che seguo anche per Facebook perché mi fanno le mie rubriche. Funzionano allo stesso modo, quando voi andate a cliccare sull'hashtag che trovate in un post di Facebook, automaticamente verrete reindirizzati su tutti quei contenuti lì. Per esempio per le aziende io nelle mie rubriche hub individuo dei titoli, in modo che i miei utenti che mi vengano a trovare il lunedì e il mercoledì, se vogliono avere lo storico di tutti i contenuti che io ho postato su quella rubrica, basta che clicchino su quell'hashtag e li ritrovano, perché il problema poi dei feed è che si aggiornano continuamente e tu lo storico lo perdi, invece con l'hashtag è come se io mettessi le mie linguette ai capitoli. Ma sto in orario o sto andando? Vado bene? Ah, ok. Allora, i punti da ricordare che dicevamo prima. Ci dobbiamo ricordare gli obiettivi, qual è il mio pubblico, il testo e le immagini per i contenuti coinvolgenti, ok? Quindi questo è quello che noi dobbiamo, diciamo, come iniziamo a ipotizzare, a immaginare i nostri contenuti attraverso quella strada. Dobbiamo definire il pubblico, seguire le regole del testo, le regole per le immagini sono qualità, composizione e coerenza. I video e gli altri strumenti creativi che vi dicevo, queste app che vi consentono di giocare un po' con le parti visuali. E ovviamente Instagram e Facebook hanno bisogno di immagini diverse per il formato. Anche perché è su Instagram soprattutto delle foto che sembrano bellissime e poi vengono tagliate in formato quadrato, poi perdono molto della loro... anche del loro impatto. Se se dovete fare dei video, fate i 4/3 che vanno bene da una parte all'altra, ok? E, qui ci sono tutte le informazioni e, per essere guidati anche dalla piattaforma che vi dice come fare, c'è proprio passo passo come cercare di far meglio i contenuti. Se ve la faccio fotografare. Ok. Sì, sì. Tanto abbasso il braccio. Ma è venuto il muscolo a me stasera, eh? Per tenere... Fatto? Già fatto. Ok. Qui c'era un altro video. Qui non si può mandare il video? Ah, perché questo era il video di Pescaria, che lo dicevano proprio loro. Vabbè, lo immaginiamo. Andiamo avanti. Ok. Facebook vi dà una possibilità in più da sfruttare per dialogare con il vostro, la vostra clientela. Quello che in gergo si chiama la customer care, prendervi cura dei vostri clienti. E c'è Messenger, utilizzatelo per questo, no? Il servizio di messaggistica. Lo potete utilizzare per avere anche dei messaggi preimpostati che raccontino, che dicano ai vostri clienti che voi siete chiusi, se qualcuno vi cerca, fategli capire, ho preso in carico la tua richiesta, arriverò il prima possibile, non ti preoccupare, siete sempre all'interno di un ambiente di relazione, quando decidete di starci, stateci come rispondereste a un vostro amico, no? E, per esempio, ecco, adesso va avanti da solo, però questo lo fa, chissà, va bene. E nella nostra Jasper Boutique, se noi mettiamo proprio il pulsante manda un messaggio, viene reindirizzato subito a Messenger e il nostro cliente entra in contatto con noi. Possiamo esserci noi là dietro a rispondere. Datevi una regola, che non è che uno può stare sempre con il cellulare a vedere le notifiche, però magari se in un orario di ufficio, di lavoro, ogni mezz'ora date una controllata, perché l'immediatezza della risposta o comunque la solerzia alla risposta è un dato molto positivo per voi, no? E addirittura ho ascoltato un intervento in un convegno delle social media manager della banca BPER, che loro sono passati al customer care attraverso Messenger con i bot, che sono le intelligenze artificiali, no? Proprio perché nel loro servizio quello che avevano visto che la clientela apprezzava di più era l'immediatezza a un problema spesso economico o finanziario, no? Perché se io mi rivolgo a una banca è perché evidentemente ho problemi con il mio conto o comunque voglio informazioni sul mio conto. E siccome l'immediatezza e la velocità di risposta in qualche modo poteva essere su alcune questioni risolta anche in modo egregio da questi sistemi di intelligenza artificiale, lo hanno introdotto, che si affianca ovviamente all'intervento poi umano della customer care tradizionale. Ora, nelle vostre aziende non è necessario, però per dirvi che l'elemento tempo è un elemento che nella gestione della clientela le aziende lo prendono molto sul serio. E poi ci sono le risposte istantanee, no? Per esempio, se io vengo contattata da qualcuno che mi cerca, ma io non ci sono, perché magari il negozio è chiuso, perché magari quel giorno sono in ferie e l'ho chiuso per altri motivi, gli dico, ok, non ti preoccupare, ti ho visto, ti risponderemo il prima possibile quando tornerò. Questo vi aiuta a prendere in carico la richiesta, non far sentire il vostro cliente abbandonato, però insomma darvi tempo e modo di rispondere. E ecco, questo è quello che dicevo, puoi mettere lo stato assente, un po' è come quando sull'email che ti arriva in ufficio dice oggi non ci sono, sono in maternity leave, ritornerò tra 9 mesi, ma insomma ecco, più o meno è quello, no? Prendo sempre in carico la richiesta di contatto che qualcuno mi indirizza. E questo poi ovviamente qui andiamo sulla la pagina aziendale, differentemente dai profili, noi possiamo programmare anche i contenuti, e possiamo posticiparli, possiamo metterli in una specifica data o un orario, cosa che su un profilo personale non possiamo fare. E si programma, cioè è tutto molto facile, quando andate a pubblicare c'è proprio la possibilità, pubblica adesso, lo puoi programmare, c'è poi la schermatina con il calendario, l'ora, e poi puoi anche decidere di interrompere la distribuzione, perché per esempio può essere che tu voglia postare dei contenuti che hanno a che fare con la promozione, le vendite promozionali nel vostro negozio, però queste vendite accadono in un determinato periodo del mese e basta, non si ripropongono, per evitare che questi contenuti continuino a girare sul wall di Facebook, tu gli dici basta, dopo quella data non lo riproporre più, e lì finisce. Questo è sempre il nostro Jaspers, che vuole creare un evento per un qualcosa di particolare che succede, e gli eventi sono anche lì molto facili. Dalla pagina, dalla schermata iniziale, si clicca sul pulsante crea un evento e potete proprio farlo così, in modo, eccoci, devi descrivere, basta che descrivi il nome dell'evento, il luogo, quando accadrà, il giorno, vi è capitato miliardi di volte a voi di essere invitate su queste cose, no? E sono utili perché comunque vi danno la possibilità di essere informati su qualcosa che vi può interessare. A me è capitato per esempio di andare a fare un corso di grafia creativa, mi sono divertita da morire con questi pennelli, ma perché mi era arrivato proprio sul mio wall, così, come notifica. Ecco là, foto e video, qui ovviamente più siete capaci di creare un invito, questo è il meccanismo delle feste, quando fai l'invito a qualcuno, più lo rendi piacevole, più penso che la festa sia bella e quindi verrò. E vado avanti, ok, stessa cosa la promozione di un evento, sempre Jasper che ha queste sue scarpe meravigliose, e qui va avanti. Ecco, se tu in questo caso scegli di coorganizzatori e ci metti degli amici, i tuoi amici hanno il patrimonio di contatti, il loro patrimonio di contatti, e possono, tra virgolette, lanciare questo stesso contenuto sui loro contatti, ampliando la vostra potenziale platea. E anche i gruppi sono interessanti soprattutto quando magari vuoi fare in modo che la community dei tuoi clienti, quella più stretta, dialoghi tra loro al lancio di una nuova linea e di una nuova iniziativa del marchio. I gruppi vi danno la possibilità di mettere come dire i vostri fedelissimi vicini tra di loro, che parlino di voi, e quello è l'argomento di discussione, ed è questa la cosa interessante del gruppo, che di fatto fate parlare di voi a un gruppo di persone che altrimenti magari non l'avrebbero fatto, no? Ecco, un'altra cosa che si può fare sulla pagina Facebook, che anche qui potete lanciare le vostre offerte di lavoro, e la potete utilizzare proprio, cioè Facebook diventa come una sorta di la vostra azienda in ambiente digitale, perché potete in pochi minuti rendere pubblica una posizione di lavoro aperta, e puoi analizzare le candidature in qualsiasi momento e puoi raggiungere persone che sono proprio quelle che stai cercando tu. E anche lì c'è, questo è proprio il menu laterale dove c'è scritto lavoro, voi cliccate e accedete a questa possibilità. I template sono molto chiari, è chiaro che voi dovete mettere le informazioni specifiche, perché più le metterete specifiche, più le persone interessate a quello che state offrendo vi risponderanno e saranno quelle proprio giuste per voi. Ecco, qui ci puoi mettere tutto, quello che è tempo pieno, lo stipendio, eccetera, eccetera. Io vado veloce perché sennò poi ci cacciano, e ovviamente anche per rispondere, quando ti arrivano queste richieste, se tu dici rispondi, i template, insomma le interfacce sono molto chiare e ti aiutano a compilare la tua candidatura. Vedi, papà, ci metti tutto quello che... E quindi, ecco qua, io adesso vado avanti. Allora, io qui mi metto proprio velocissimamente la parte della DV, ma è chiaro che il vostro pubblico può crescere in maniera organica, cioè tramite le cose che ci siamo detti fino ad ora, la costruzione dei contenuti, l'attenzione al piano editoriale, o potete sostenere in alcuni casi la visibilità della pagina, il numero dei contatti che maturate attraverso delle azioni a pagamento. E, come regola proprio spicciola e di base, tenete conto che una pianificazione a DV su Facebook deve almeno prevedere un 20 euro al giorno, che è comunque un budget irrisorio, perché vi assicuro che chi fa pubblicità sugli altri mezzi, che l'ha fatta per anni, sono veramente non è paragonabile, non ci sono proprio possibilità di paragonarli i budget. Però deve essere un budget che vi consente di intercettare nella profilazione poi delle persone che voi andrete, perché se fate create un post a pagamento per un obiettivo di maggiore visibilità della pagina, per un'acquisizione di follower o quello che sia, vedrete che sarete guidati nella scelta delle persone che vi interessano, dove sono, che età, eccetera, eccetera. Con 20 euro al giorno riuscite a, nel mare magnum di quelle miliardi di persone che ci sono, a intercettare una fetta giusta per voi. E, qui faccio una piccola digressione sull'annosa questione dei follower. Questa è un'opera di evangelizzazione, ve lo dico già. Cercate connessioni durature sulle vostre pagine, non follower, non numeri gonfiati. Non servono a nulla. Le connessioni durature sono quelle che voi alimentate e nutrite con dei contenuti che siano il più vicino possibile e curati alla vostra identità e di chi voi siete. Questa riconoscibilità per voi è un patrimonio, perché queste connessioni durature sono quelle che fanno la differenza, perché il pubblico è interessato. Se voi gonfiate continuamente i numeri della vostra pagina, ma seguendo quelli che vengono chiamati in gergo i vanity KPI, sono i parametri chiave che però rispondono solo alla vanità, perché quando tu entri in una pagina e vedi 10.000 follower, era come un tempo quando l'amministratore delegato di un'azienda ci chiedeva sempre l'intervista sul Sole 24 Ore. Poi tu uscivi su altri 1.000 testate, però l'articolo sul Sole 24 Ore per lui era ce l'ho fatta, sono arrivato, no? Lo faccio vedere a parenti e amici. E adesso è quanto è gonfia di follower la tua pagina. Liberatevi, fate dei bei sospiri, dei bei respiri, fate una roba tipo yogica, non servono. Cercate di, con un lavoro più duraturo, più anche per certi versi anche molto più oneroso di impegno, di costruire connessioni durature, quindi anche di relazionarvi a chi entra in pagina e vi chiede un contatto. Cercate connessioni anche con quelli che sono simili a voi, cercate di espandere la vostra relazione sulla rete come lo fareste sulla piazza reale. Questa è la chiave. E tra l'altro le grandi aziende si stanno allontanando da questa ricerca spasmodica di numeri, li stanno mollando, ormai gli influencer con milioni di contatti indifferenziati e molto spesso drogati da anabolizzanti di questo tipo non sono più efficaci per la comunicazione aziendale, anche a grandissimi livelli, quindi non cerchiamoli neanche noi. Queste sono le inserzioni che vi dicevo, però c'è il blueprint che è questo portale di Facebook che vi aiuta anche a capire bene quali sono i passaggi giusti da fare per fare le vostre ADV. Utilizzate quelle app che vi dicevo prima, in modo che riusciate a fare anche delle inserzioni un po' più divertenti e meno statiche. Queste anche sono questa cosa qua, Blueprint, però basta che vi ricordate Blueprint, andate e trovate un sacco di mini pillole, corsi, video e tutto quello che vi è necessario per cercare di orientare meglio le vostre attività a DV. Ah, certo, certo, certo. Certo, guarda, guarda. Ok, vado? Allora, siamo quasi arrivati. Gestisci la pagina e misura i risultati. Questa è la famosa, sono gli insights. E sulla pagina in alto, adesso ve lo faccio vedere, eccoli, sono questi qua. Vediamo se lo... Eccolo là, insights. L'insight è la vista da dentro. È come se tu entrassi dentro al tuo corpo e ti facessi il check-up per vedere il colesterolo, la glicemia, eccetera. È il check-up di controllo, come sta andando la situazione? E lui te lo dice e ti propone questa schermata, la panoramica, dove hai tutti i tuoi numeri di riferimento. E riesci a vedere chi è entrato in pagina, quanti like hai. E, puoi profilare anche il tuo pubblico, questa è una cosa molto interessante. E vabbè, questa è la panoramica che vi dicevo, però eccole. Guarda, però vi volevo far vedere questa che era le persone. Qui è interessante perché da questa parte voi riuscite a vedere com'è composto il vostro pubblico, no? Uomini, donne. Pensiamo magari voi siete un'azienda che propone servizi unisex. Adesso fatemi pensare quale potrebbe essere, però sì, un'agenzia di viaggi, esatto, sì, potrebbe essere. Però poi vado a vedere che la composizione del mio pubblico è solo uomini o solo donne. C'è qualcosa che nei miei contenuti non ha funzionato ed è stato percepito in modo scorretto rispetto alle mie intenzioni. Quindi questa informazione mi aiuta a capire che devo migliorare qualcosa e devo correggere il tiro. Mi dice anche l'età, la fascia d'età che io intercetto. Mi dicono da dove e poi mi dice pure quando è che io le intercetto queste persone. E non è banale questa cosa, proprio perché questa pubblicità e la mia pagina in realtà può essere fruita sempre. Non è come il passaggio pubblicitario, per esempio, che c'è durante il Festival di Sanremo, che in quella finestra oraria è mai più. Se io faccio servizi per bambini piccoli, molto piccoli, per lattanti, probabilmente l'orario giusto sarà l'orario notturno in cui le mamme sono sveglie per allattare i bambini. E tu diresti, ma com'è possibile? E invece è così. Magari sono le visualizzazioni più alte sono lì. E ecco, questo era quello che vi dicevo, no? La profilazione del vostro pubblico. Questa è una cosa molto interessante. Ah, ecco. E quindi il... aspetta, aspetta! Devo andare indietro. Non ce la faccio? Ce la farò? Ti è bloccato? No? Ecco. Allora, quindi... ce la faremo? Ok. Ce la posso fare? Una sola? Ecco. Allora, questo è per farvi un po' il punto della nostra chiacchierata di oggi. Ricordatevi però che queste sono un po' anche la strada che voi dovete seguire per monitorare e costruire la vostra pagina, no? E dovete pensare alla pagina come alla vostra presenza online, siete voi in un altro ambiente. È come se il nostro spazio di vita si sia moltiplicato, no? Abbiamo un'altra piazza da colonizzare e noi staremo anche lì. È uno spazio importante, vi dicevo, perché è lo spazio in cui noi possiamo dialogare con un linguaggio più empatico, in cui poter intercettare il nostro pubblico su una chiave di attivazione che è quella che è ricordata di più. Ci sono studi neurolinguistica anche che evidenziano come il ricordo viene attivato dalle emozioni. Più un contenuto è emozionale, più è probabile che il ricordo di quel contenuto vi rimanga. Io sono sicura che voi tutti avete in mente delle situazioni che vi hanno colpito molto emotivamente, ve le ricordate come se fossero capitate poco fa. Io potrei fare un elenco sterminato, ma è così, insomma, ci sono... Ciao! Ciao a te! A presto! Quindi questo ambiente qui, questi strumenti vi consentono di entrare in una chiave di comunicazione che è quella più memorabile per certi versi, perché attivano delle modalità che sono quelle che sedimentano i ricordi. Quindi sembra quasi imperativo starci, no? E poi, siccome noi non, come vi dicevo sempre, e vi ho detto tutto questo tempo insieme, non facciamo cose spontaneistiche, ma le facciamo con un piano preciso, cerchiamo di gestirla la pagina, non di seguire la pagina, ma di gestirla e di misurarne i risultati per capire se dove stiamo andando era proprio dove volevamo andare. Detto ciò, io vi chiedo adesso la cortesia di fare questo Survey Monkey, sono 4 domande 4, se potete entrare su questo indirizzo e compilare il breve sondaggino, e così riusciamo anche a fare meglio. Il QR code, sì, dovrebbe, mi hanno detto che funziona. Detto ciò, alla fine di questo è stato bello stare insieme. Grazie.